Al-Bab city or all of Aleppo countryside, war jets on a daily basis. They use explosive tanks and containers targeting the houses of the civilians.
Ad Al-Bab, come in tutta la regione di Aleppo nel nord della Siria, i caccia del regime scaricano barili bomba tutti i giorni. Siamo alla fine del 2012. La voce è di Ammar, un giovane cittadino di Al-Bab. In questi mesi, fine 2012, inizio 2013, inizia a essere chiaro come senza un intervento occidentale, con molti interessi esterni che spingono per un conflitto, e con un'opposizione armata disposta a tutto, ma divisa al suo interno, inizia a essere chiaro come la Siria sia destinata a sprofondare in un buco nero.
Last Friday they do a massacre in Al-Bab city. They target more than 6 houses of civilians.
Venerdì scorso, racconta ancora Ammar, hanno fatto un massacro qui ad Al-Bab. Hanno colpito 6 case abitate da civili. I bombardamenti sono durati 8 ore. E poi ancora. Non possiamo prevedere quando arriveranno i caccia. Compaiono all'improvviso. Bombardano e qui è il panico.
Siria, il nostro paese non c'è più. Un podcast di Radio Popolare.
Bombardamenti indiscriminati, milioni di civili in fuga, massacri, violazioni dei diritti umani, armi chimiche, impunità, interventi esterni, guerra regionale e scontro internazionale, diplomazia al palo, l'ISIS e l'estremismo islamico. Il conflitto siriano è e sarà tutto questo.
Capitolo 2. La guerra.
Army and security forces distributed along the highway from Homs to Damascus.
L'esercito è dispiegato lungo tutta l'autostrada tra Homs e Damasco. È pieno di carri armati. Ormai siamo in guerra. Si sente ovunque il suono delle esplosioni, da Homs fino alla periferia di Damasco.
In every place in Syria, even in the safe areas in the capital of Damascus.
Homs, settembre 2012. Questo è Abu Hamza, un attivista. Siamo nel centro del paese. Homs è una delle prime città siriane a ribellarsi contro il regime. Una ribellione che pagherà a caro prezzo. Assediata, bombardata, alla fine costretta alla resa. Una dinamica che si ripeterà ciclicamente in molte città siriane. I ribelli occupano alcuni quartieri, a volte intere città o interi villaggi, altre volte prendono il controllo di parti importanti di territorio e il regime reagisce violentemente. Quindi forze governative contro ribelli. Ma a questa dimensione classica, che ritorna in tutte le guerre civili, se ne aggiungono altre non sempre collegate allo scontro militare. Sofferenza, disperazione e dolore non sono sempre il risultato del fuoco delle armi. Vengono infatti commesse atrocità anche lontano dal campo di battaglia. Nel 2012, dal letto di una clinica di Tripoli, siamo nel nord del Libano, a ridosso del confine siriano, un medico di un ospedale da campo di Homs ci racconta quello che ha visto prima di essere portato in salvo nel paese vicino per una ferita a una gamba.
Ho visto diversi casi di tortura. Spesso la gente viene nel nostro ospedale dopo essere stata rilasciata dal carcere. Hanno segni di violenze fisiche, ma anche problemi mentali, attacchi di panico. Dalle prigioni arrivano anche dei cadaveri. Alcuni hanno la gola tagliata, altri sono senza alcuni organi. Ho visto diversi casi di organi espiantati, soprattutto reni e fegato.
Abbiamo già raccontato cosa succedeva prima del 2011, ma con la guerra le carceri diventano ancora di più il luogo dove il regime silenzia e schiaccia ogni tipo di dissenso, dove decine, se non centinaia, di migliaia di siriani perdono tutto, anche quando riescono a sopravvivere. Mazen Al-Ughmada, ingegnere di Deir ez-Zor, a lungo prigioniero politico, scappa in Europa nei primi anni della rivolta. Lo scorso anno Mazen è tornato in Siria ed è scomparso. Noi lo incontriamo nel 2017. Il suo viso è ancora scavato dalle violenze, il suo corpo segnato dalle torture. Il racconto del suo interrogatorio in carcere nel 2012.
أنا راح أحكي تجربتي اللي جربوا علي العنف اللي استخدموه ضدي.
Quando è venuto poi il mio turno per il primo interrogatorio lo ricordo molto bene. La prima volta fui sdraiato per terra e quattro energumeni saltandomi sopra mi ruppero tutte le costole, sia quelle anteriori che quelle posteriori, oltre ai pugni, i calci, che non risparmiavano alcuna parte del corpo, incluso il volto. Mi chiedevano di confessare cose che non avevo mai compiuto. Io avevo fatto parte di movimenti non violenti, avevamo chiesto democrazia, diritti. Invece volevano che confessassimo tutt'altro e soprattutto a partire dal 2012. Tutti confessavano di aver impugnato le armi. Lo facevano dai più giovani, dai ragazzini di 7-8 anni, le donne, chiunque. E all'epoca eravamo appunto in una fase in cui la violenza era solo agli inizi. Dopo avermi rotto le costole sono stato appeso per le braccia con delle manette a braccia larghe. Sono stato sollevato una quarantina di centimetri più in alto rispetto al pavimento e così appeso sono stato percosso in tutti i modi. Il peso del mio corpo insisteva tutto sui polsi, quindi c'era la carne dei polsi che era strappata dalle stesse manette. Successivamente, siccome non avevo confessato quello che volevano loro, ma solo le mie attività non violente, hanno utilizzato altri metodi. Forse uno dei più terribili è stato l'applicazione di una morsa sul mio pene, che veniva stretta sempre di più. C'è un'eccellenza, da parte dei servizi di sicurezza siriani nei metodi per distruggere completamente una persona fisicamente e psicologicamente, un'eccellenza nei metodi di morte.
Mazen Al-Ughmada ha trovato la forza di scappare. Non tutti però hanno avuto questa possibilità. Alcuni sono rimasti in carcere per sempre. Altri sono usciti per poi scoprire che la loro casa era stata bombardata e la loro famiglia non c'era più.
Physically he's geared, but psychologically he's so tired. He has a phobia or something like, or maybe schizophrenia or something. But he's getting better, thank God. He went after the jail.
Altri ancora sono stati rilasciati e sono tornati a casa, ma con una vita ormai segnata. La voce che sentite è di Juma Al-Qassem, operatore umanitario e giornalista di Idlib, nord-ovest del paese. Nel 2013 Juma ci racconta il ritorno a casa del fratello Nader, 37 anni, dopo il rilascio da un carcere di Damasco.
Fisicamente sta bene, ma psicologicamente è molto stanco. Ha delle strane paure e degli attacchi come se fosse diventato schizofrenico. Appena uscito dal carcere a Damasco, è andato alla stazione degli autobus, ma non c'erano più corse. Un conducente gli ha offerto ospitalità fino all'indomani, quando sarebbe partito l'autobus per Idlib. Ma mio fratello ha rifiutato, voleva venire subito a casa. Così è andato a piedi fino alla periferia di Damasco ed è riuscito a salire su un pullman che portava degli operai nella zona orientale della provincia di Aleppo, verso Raqqa.
Nader Al-Qassem sta cercando di arrivare a casa, a Mare Tal Numan, provincia di Idlib, il prima possibile. Vuole rivedere la sua famiglia. Riesce ad avvicinarsi al nord, ma il pullman con gli operai va verso est, mentre Idlib è dall'altra parte, a ovest.
Was lifting workers and laborers to a area.
Il pullman è arrivato a Deir Arfer, 350 chilometri da casa nostra. Il conducente gli ha dato qualche soldo e gli ha indicato delle persone di Idlib. Un uomo gli ha offerto un passaggio per il giorno successivo, ma ancora una volta Nader ha rifiutato e ha chiesto di essere portato dall'esercito libero siriano.
He was so quick. He wanted just to see his children and family. And then he asked him to go, to deliver him to the closest Free Syrian Army checkpoint.
I miliziani erano dubbiosi. Non capivano per quale motivo Nader fosse arrivato proprio lì. Poi aveva un aspetto strano, barba e capelli lunghi, vestiti sporchi e strappati. Non si lavava da tanto tempo. Aveva un cattivo odore. Lo hanno tenuto con loro e hanno contattato l'esercito libero siriano della nostra zona, che mi ha scritto su Facebook. Ho confermato che fosse mio fratello. Era venerdì sera, ero in Turchia e il confine era chiuso. Così sono partito per andarlo a prendere la mattina dopo. È stato incredibile. Ho provato delle emozioni che non avrei mai immaginato. Ci siamo abbracciati e abbiamo pianto. Lì Nader mi ha guardato fisso negli occhi e mi ha detto: in questo esatto momento sono rinato.
We both cried and started kissing each other. Oh, it is imaginable. He said, I am reborn again.
Secondo il Centro di Documentazione per la Violazione dei Diritti Umani in Siria, all'inizio del 2014 sono già state arrestate 200.000 persone. Durante la guerra questo centro ha fatto un lavoro preziosissimo, raccogliendo sul campo dati, nomi, numeri, informazioni di ogni tipo. Come altre organizzazioni siriane e internazionali, conferma come la maggior parte delle atrocità venga commessa dal regime. Ma anche i ribelli hanno delle responsabilità.
A volte anche l'opposizione armata cerca di bloccare il lavoro dei nostri attivisti.
Questo è Bassam Al-Ahmad, coordinatore del Centro di Documentazione per la Violazione dei Diritti Umani in Siria. Siamo all'inizio del 2014. Le responsabilità dei gruppi ribelli sono evidenti in quelle settimane in una vicenda che riguarda direttamente l'organizzazione di Bassam Al-Ahmad.
On 9th of December 2013 I woke up with a very bad news about our general coordinator Razan, a lawyer Razan Zaitouneh and three of our colleagues.
Meno di un mese fa, la mattina del 9 dicembre 2013, mi sono svegliato con una bruttissima notizia. La nostra coordinatrice generale, l'avvocatessa Razan Zaitouneh, e altri tre colleghi erano stati rapiti dal nostro ufficio di Duma nella regione della Ghuta orientale alla periferia di Damasco. Quella zona è sotto assedio da parte del regime ed è totalmente controllata dai ribelli. Non avrei mai immaginato di dover documentare anche questo, ma in fondo è una storia emblematica.
Sequestri, rapimenti, violenze e torture. Sarà così per tutto il corso della guerra. Ma anche il conflitto armato prosegue. E nonostante la disorganizzazione e il poco supporto esterno, i ribelli conquistano terreno. L'opposizione armata avanza nel nord, Idlib e Aleppo, nel centro, Hama e Homs, e poi intorno a Damasco, sul confine libanese e anche nel sud. Nel 2014 si combatte ormai in tutto il paese. Il fronte antiregime non è un corpo unico, ma i governi occidentali, rimasti alla finestra, non escludono la caduta di Assad. Una domanda. Vi siete mai chiesti cosa voglia dire vivere dentro una guerra? Immaginate di dovervi calare da un momento all'altro in una zona di conflitto, in un paese lontano. Avete provato? Bene, nel 2013 Mohamed Khatib, giovane siriano da diversi anni in Italia, fa esattamente questo. Mohamed sta lavorando a Milano, lavora per una grossa società internazionale, ma a un certo punto sente, dentro di sé, sente di dover andare a vedere cosa stia succedendo a casa sua, in Siria. Parte in macchina e dopo pochi giorni entra in territorio siriano dalla Turchia, a bordo della sua auto italiana. Entra nella provincia di Idlib, perché è lì che c'è ancora una parte della sua famiglia.
Sembra che fosse che sia tutto normale, no? All'inizio. Poi all'improvviso qualcuno decide di sparare, di lanciare dei missili, di mandare un aereo. Arriva lì, 5 minuti, bombarda, colpisce, fa quello che vuole e poi torna alla tranquillità, diciamo. Noi avevamo, diciamo, un piano sotterraneo, è diventato il luogo principale di vita, diciamo, della casa, perché vivere in una casa normale era rischioso, perché poteva succedere qualcosa per cui crollava la casa addosso, oppure ti cadeva un barile di esplosivi sulla casa e quindi diventava tutta sabbia. Poi ovviamente c'era il terrore, nel senso che appena senti un colpo, senti un qualcosa che si muove, un rumore forte, ti spaventi, corri subito per metterti sotto qualcosa, così almeno eviti che ti arrivi qualcosa addosso, ecco. Cioè, nel senso, era una vita normale, però sempre eri sempre molto attento, pronto per muoverti appena senti qualcosa di strano. To start again.
But La percezione di una guerra è soggettiva. Mohammed la definisce una vita normale, avete sentito, anche se carica di paure. In effetti per i siriani la guerra è diventata la normalità. Ma la guerra si trasforma anche. Vediamo due trasformazioni importanti. La prima, le difficoltà dell'esercito libero siriano, insieme a una serie di altri fattori, creano le condizioni per la nascita dei gruppi radicali. L'integralismo islamico diventa un elemento chiave di questa crisi. Nel 2014, per esempio, l'ISIS, arrivato in Siria dall'Iraq, dichiara il suo stato, lo Stato Islamico, tra Siria e Iraq. Lo vedremo nel prossimo capitolo. La seconda trasformazione. Per risollevare il regime, la Russia, già alleata di Assad, decide un intervento militare diretto. Autunno 2015. Ufficialmente Putin risponde a una richiesta di intervento del governo siriano. Mosca citerà sempre l'invito di Damasco per rivendicare la legalità internazionale del suo ingresso in guerra. Ai suoi cittadini, invece, Putin spiega che le operazioni militari siano indispensabili per colpire gli estremisti islamici ed evitare che un giorno possano colpire in territorio russo. Tra i tanti miliziani stranieri che si stanno arruolando nell'ISIS ci sono infatti diversi cittadini russi provenienti soprattutto dal Caucaso. Anche questo lo vedremo nel prossimo capitolo. Poche settimane dopo l'inizio dei raid aerei russi, un giornalista di Damasco, molto ben informato, ci fornisce questo quadro.
What we see in the ground and what other activists.
Per quello che abbiamo visto sul campo e per quello che molte altre fonti ci hanno confermato da diverse zone del paese, la Russia sta bombardando e uccidendo molti civili e soprattutto non sta attaccando l'ISIS.
Civilians and they didn't attack ISIS.
Conferma anche Bassam Al-Ahmad, coordinatore del Centro di Documentazione per la Violazione dei Diritti Umani in Siria.
Actually, yes, they announced that the Russian forces announced that they targeted like many point and military.
I russi hanno annunciato di aver colpito diverse basi militari dello Stato Islamico. Partendo proprio dagli annunci russi, abbiamo raccolto sul terreno il maggior numero possibile di informazioni, soprattutto ad Homs, tra Homs e Hama. Bene, lì i raid russi, nelle località di Talbisa, Rastan e Al-Zafarane, hanno colpito solo civili. E in ogni caso, in quella zona, l'ISIS non c'è.
I bombardamenti russi si concentrano sulla zona centrale e nord-occidentale. Per lungo tempo, pochissime operazioni a est e a nord-est, le regioni in realtà occupate dall'ISIS. Dello Stato Islamico si occuperà soprattutto una coalizione internazionale con paesi occidentali e arabi guidata dagli Stati Uniti e supportata, importante, sul terreno dai curdi. In questo caso, ma solo in questo caso, gli americani intervengono. E intanto, grazie alla forza aerea russa, il regime riconquista posizioni, dando il via a una tendenza che non si fermerà più. L'aviazione russa apre il campo all'avanzata di terra dell'esercito regolare e delle milizie siriane e straniere che supportano il regime. Tra le milizie ci sono, per esempio, gli Hezbollah libanesi, storici alleati dell'Iran, e i gruppi armati sciiti iracheni, sempre coordinati dall'Iran. Questo sarà il copione. Sulle zone ribelli si abbatte una violenza senza precedenti. Intere città e interi territori vengono assediati per anni, rasi al suolo e alla fine forzati alla resa. L'intervento russo contribuisce anche alla frammentazione dell'opposizione armata, una dinamica in realtà dovuta anche ad altri fattori. Il primo deriva dalla strategia degli sponsor regionali dell'opposizione: Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Turchia, ognuno dei quali persegue una propria, singola agenda geopolitica e sfrutta la guerra siriana per i propri interessi. Il risultato? In ogni angolo della Siria si combatte una guerra a sé. Un conflitto? Tanti conflitti. Zohir al-Shimali è un attivista di Aleppo, così nel luglio 2016.
We are here now in the, you know, maybe in the 20th day of.
La zona orientale di Aleppo è ormai sotto assedio da 20 giorni. Qui ci sono i gruppi ribelli, prevalentemente i gruppi ribelli che si rifanno all'esercito libero siriano. Fuori le truppe del regime e in cielo l'aviazione russa e gli elicotteri dell'esercito di Assad. Non arriva più cibo, non c'è quasi più corrente elettrica. I civili, succede anche a me, ai miei amici. I civili mangiano ormai ogni due giorni. Ogni due giorni abbiamo una razione di pane, 6 o 7 pezzi di pane. Le panetterie sono chiuse, i negozi ancora aperti sono vuoti. La gente li aveva ormai presi d'assalto all'inizio dell'assedio e ora sta cercando di razionare le scorte. In città non si trova più nulla. La popolazione di Aleppo ormai è abituata, ma quando ieri è arrivata la notizia dei corridoi umanitari per uscire da questa zona della città, molte persone si sono raggruppate dove avrebbero dovuto partire, appunto, questi corridoi umanitari. Quello più vicino a dove mi trovo io è stato colpito. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite. Io sono andato a vedere. A quel punto la gente è tornata indietro, è scappata nuovamente a casa. Oggi si è ripetuta una scena simile, ma questa volta l'esercito libero siriano, quindi i ribelli, ha impedito che la gente si mettesse in cammino su quelle strade. Non per tenerli qua, come scrivono in molti in queste ore, ma per evitare che venissero uccisi. In effetti gli elicotteri e i caccia continuano a volare sopra le nostre teste, come sempre.
In Aleppo sky as well as the warplane, it's like have never left the city sky since the morning.
Su Aleppo il regime scarica un numero infinito di barili bomba. Barili di metallo pieni di chiodi, ferraglia e materiale esplosivo. I ribelli rispondono sparando colpi d'artiglieria sulla zona occidentale della città, controllata dalle forze governative. Anche loro fanno morti e feriti. La strategia dell'assedio, come dicevamo, viene utilizzata in tutto il paese.
The longest time before the aid arrived in Madaya, it was very difficult.
Succede per esempio a Madaya, una cittadina di montagna a ovest di Damasco, sul confine libanese. Nel febbraio del 2016, dopo un anno di assedio, Hussein ci racconta l'arrivo dei primi aiuti umanitari.
We have documented about 64 people who had died since the beginning of the siege in June.
Prima dell'arrivo di questi aiuti, la gente non ce la faceva più. Molte persone erano malate, debolissime. Spesso non riuscivano nemmeno a muoversi. Dallo scorso giugno ci sono stati 64 morti, per fame, per malattie, altri uccisi mentre tentavano di scappare, colpiti dai cecchini, freddati ai posti di blocco di Hezbollah o del regime, oppure saltati sopra delle mine. Madaya è un inferno. La gente è stata fatta morire di fame. È il nostro olocausto.
Hell inside Madaya was a starvation camp. It was like a Holocaust happening.
In questo modo cadono, una dopo l'altra, quasi tutte le roccaforti dell'opposizione. Spesso la popolazione civile viene fatta sfollare. I ribelli invece vengono trasferiti con un salvacondotto a Idlib, l'ultima provincia ancora nelle mani del fronte antiregime, e parzialmente così ancora oggi, nel 2021. Molti centri urbani vengono svuotati. La guerra cambia la demografia del paese. Anche le forze ribelli stringono d'assedio alcuni centri fedeli al regime, anche se il numero di casi è decisamente inferiore.
That is correct. We do not endorse any besiegement of any civilian population.
Noi di Madaya siamo contro ogni tipo di assedio della popolazione civile, a prescindere dal suo credo politico. La nostra città si è ribellata subito contro il governo. La prima manifestazione di piazza a chiedere la caduta di Assad è stata qui, a Madaya, il 18 marzo 2011. Per questo il regime Hezbollah Iran ci hanno puniti.
By the Assad regime and by Iran and Hezbollah for their opposition stance. It's clear.
Anche la Ghuta orientale, una zona agricola alla periferia di Damasco, si ribella quasi subito e rimane sotto assedio per più di 5 anni, 2013-2018, il più lungo assedio militare della storia moderna. Le parole di Tariq, un insegnante della Ghuta, nel gennaio 2016.
Nowadays the Russian jet fighters are riding the area many times in the day, okay?
Ormai gli aerei russi bombardano più volte nel corso della stessa giornata, un massacro quasi tutti i giorni.
In a village every day in another village.
0202. Oggi hanno colpito la zona vicino a casa mia. Ci sono stati 14 morti.
I bombardamenti colpiscono anche le strutture sanitarie. Gli appelli delle organizzazioni umanitarie cadono nel vuoto. Nell'estate del 2016 il dottor Osama Amo Elez sta lavorando nel più grosso ospedale della zona orientale di Aleppo, quella in mano all'opposizione.
My hospital is in the middle of the free part of Aleppo.
Il mio ospedale è nel centro della zona liberata di Aleppo. L'ospedale ha 6 piani, ma per questioni di sicurezza usiamo solo i primi 3. Durante la guerra abbiamo soccorso e salvato la vita ad almeno 100.000 persone. Il nostro pronto soccorso è un continuo via vai di persone rimaste ferite nei bombardamenti e nei raid. Ospitiamo tra le 300 e le 500 persone, dipende dai periodi, e ogni giorno al pronto soccorso ne arrivano almeno altre 100. Abbiamo 4 sale operatorie, non sempre sufficienti. Sono in questa zona di Aleppo dal luglio del 2011. Da allora ho lavorato in diversi ospedali. Il primo è stato colpito nel febbraio 2013, poi mi sono spostato in un'altra struttura, colpita più di 11 volte, con dei barili bomba sganciati dagli elicotteri. Anche il mio terzo ospedale è stato colpito da un barile bomba nel maggio del 2015. Poche settimane fa, nel bombardamento sull'ospedale Al-Quds, ho perso 2 carissimi amici, 2 medici che lavoravano lì. Nonostante tutto questo, ho deciso di rimanere qui, di fare quello che so e che posso fare per la gente di Aleppo. Ci dovete aiutare. La gente di tutto il mondo deve sapere quello che sta succedendo qua e deve fermare questo massacro.
Nessuno però ferma la guerra. In quegli anni l'opinione pubblica internazionale ha un'unica preoccupazione, un'unica paura: l'ISIS e l'estremismo islamico, che racconteremo nel prossimo capitolo. Nessuno si sente parte in causa, nemmeno quando vengono usate le armi chimiche. il primo grosso caso è nell'agosto 2013, nella Ghouta orientale. Barack Obama minaccia l'intervento armato, parla di una linea rossa. Ma la Russia convince Assad a consegnare il suo arsenale all'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche. In realtà, negli anni successivi, ci saranno ancora decine e decine di attacchi di questo tipo, secondo le Nazioni Unite, quasi sempre ad opera delle forze governative. Il 9 marzo del 2018, il dottor Fayez ha appena vissuto in prima persona un attacco chimico. Ancora una volta, siamo nella Ghouta orientale, ad Amurie.
I would like to talk about the most terrible night I have seen in my life.
Vi racconterò la notte peggiore di tutta la mia vita. Verso le 22 hanno iniziato a usare i missili carichi di cloro. Un missile è atterrato proprio vicino al nostro sotterraneo. Abbiamo sentito un forte odore di cloro. Eravamo circa 30 persone. Ho cercato di aiutare chi iniziava ad avere problemi respiratori. Ci siamo messi quello che avevamo davanti alla bocca, davanti al naso. L'ospedale era stato bombardato, quindi non potevamo muoverle.
The most of the casualties was from children and women.
Molte di quelle persone che erano con me sono morte, soprattutto donne e bambini. 9 donne e 12 bambini. Siamo rimasti lì per almeno 10 ore. Ho curato gli altri con quel poco materiale medico che avevo con me. A causa del cloro avevano tutti problemi al naso e agli occhi, alcuni avevano attacchi di vomito e facevano fatica a respirare. È stato un momento terribile per tutti quelli che erano bloccati in quel sotterraneo.
It was a very terrible time for me, for the patient, for the families with me in that underground.
Situazioni come questa si ripetono anche dopo il 2018, quando il regime controllerà ormai una buona parte del paese, soprattutto la zona centrale e i grandi centri urbani. Di fronte all'avanzata dell'esercito regolare, diverse situazioni, ormai slegate tra loro, parlavamo prima di un conflitto, tanti conflitti. C'è un'opposizione che ormai non esiste quasi più, visto che i gruppi ribelli combattono singole guerre in diversi angoli del paese. Ci sono i curdi che cercano una loro autonomia nel nord-est e vengono più volte traditi dall'Occidente, che li usa contro l'ISIS. E ci sono i gruppi dell'integralismo islamico, che aggiungono altre variabili a una crisi già complicatissima. In linea di massima, i gruppi radicali fanno parte dell'opposizione armata, ma spesso impongono nelle loro zone di influenza cambiamenti importanti, molto rigidi, nelle abitudini e nei costumi. All'efficienza sul campo si abbina in sostanza una forte rigidità nella gestione della quotidianità, una situazione che molti non condividono. Tutto questo interessa anche l'ISIS, anche se la sua è una storia completamente diversa, a partire dal fatto che lo Stato Islamico non fa parte dell'opposizione al regime. Lo racconteremo nel prossimo capitolo.
Siria, il nostro paese non c'è più. Un podcast di Radio Popolare.
Autore Emanuele Valenti. Musiche Kabila, dall'album Life.
يلا وامشي عاجريك انسى الشلل حرك ايديك ارمي هالعكايزي ما تضلك على الكرسي تحدى الدنيا وامشي خلي بعينيك رمشي لا تيأس ولا تستسلم شو ما صار طريقك حتلاقيهم كلل بالنار